10:32, come promesso, andiamo a New York, la New York degli anni Ottanta, quella della scena punk hardcore, e lo facciamo con il regista Gian Giacomo De Stefano, che è dall'altra parte del telefono. Ciao, ben ritrovato da queste parti.
Ciao, grazie mille Giustina, ciao.
Grazie di essere con noi. Lo dicevo prima ai nostri amici all'ascolto, insomma, noi ci siamo conosciuti tramite il tuo film dedicato al Rock Contest e adesso invece questa tua nuova fatica che sta girando tantissimo, sto leggendo un sacco di recensioni, questo tuo nuovo documentario che si chiama At the Matinee, che appunto si occupa proprio di una scena musicale ben precisa, molto importante, che è quella della scena hardcore punk di New York, che nacque attorno ad un locale famosissimo, il CBGB o CB's, si può dire insomma in entrambi i modi. Eravamo nello sporchissimo Lower East Side sulla Bowery, oggi è tutta diversa, insomma è un quartiere un po' fighetto, decisamente ripulito, però all'epoca succedevano cose incredibili.
Esatto, in realtà hai capito perfettamente qual è il senso del film, nel senso che noi raccontiamo cosa è successo negli anni 80 al CBGB, che spesso viene ricordato solo per Ramones, Talking Heads e Blondie, noi diciamo no, in realtà è successo qualcosa di altrettanto importante negli anni 80, ma questo racconto, che è il racconto di questa scena, del club stesso, fa sì che noi raccontiamo anche come era New York e come è cambiata, perché poi attorno alla fine di questa scena musicale inizia quella che viene definita la gentrificazione di New York, cioè New York diventa una città, io uso sempre questo confronto tra la città di Taxi Driver e quella che è oggi, che è la città di Sex and the City, quindi c'è anche questo tema molto forte dietro questa storia.
Io lo so, insomma tu sei appassionato del genere, questo è anche uno dei motivi che ti ha spinto ad occuparti della scena in questione?
Allora, questo è una di quelle cose che un po' mi mette in imbarazzo, perché io questi anni ho fatto lavori di tutti i generi, lavori storici, sia come produttore che come regista,
sì,
e anche molto spesso legati alla storia ma anche legati alla musica. Ho fatto anche una serie per Sky sul liscio romagnolo, ho fatto una serie di 4 puntate sulla musica indipendente dove non c'era Firenze, ho fatto anche delle cose sulla musica classica. In questo caso era una di quelle poche rare situazioni dove davvero un po' raccontavo qualcosa che mi aveva appassionato e che probabilmente anche tanta gente a Firenze, in Toscana, ha avuto modo di vedere, perché ne so,
c'era il Granducato, no, hardcore, se
sì, quello diciamo viene prima ed è fondamentale, anzi quello è stato una di quelle cose che è stata esportata all'estero. Io parlo anche di gruppi americani che io racconto, che nei loro primi tour europei venivano a suonare a Firenze, all'Indiano, alla Giungla,
sì,
molti diciamo rimasti nel sottobosco di pochi appassionati, insomma del ricordo di pochi appassionati. Io ovviamente ho un po' di pudore, perché chiaramente invece in questo caso è uno di quei racconti dove c'è qualcosa che mi piace. C'è un problema, che però se fosse solo qualcosa che mi piace non lo sarei andato a raccontare, proprio per questo mio pudore. Io penso che dietro, che questa fosse una storia così interessante che andava, che poteva essere raccontata in un documentario, che io mi auguro sempre venga visto da un più ampio spettro possibile di persone, perché appunto è una storia che non parla solo di quella musica, che di per sé è interessante, ma parla anche di altro.
Allora, intanto lo diciamo, il documentario sta girando tantissimo, da quest'oggi fino al 30 di ottobre approda anche in Toscana al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, con vari orari, poi se i nostri amici vanno sul sito troveranno tutto nel dettaglio. Ecco, lo dicevi all'inizio, Gian Giacomo, il CBGB viene sempre ricordato perché è stata una fucina per gruppi che poi sono diventati famosissimi, Ramones, ma possiamo ricordare anche i Talking Heads, i Blondie, Suicide e tanti
esatto,
altri. Non c'era forse tutta questa attenzione nei confronti invece di questa seconda parte, gli anni 80, che poi, se non ho capito male, ha un'esplosione proprio nel 1986 intorno a questa scena di giovani che si radunano in questo quartiere decisamente, in questa strada decisamente malfamata, e che vanno a sentire concerti che iniziano nel primo pomeriggio, la domenica, concerti anche molto spesso ad ingresso libero, con biglietti veramente molto abbordabili.
Allora sì, è un fenomeno che nasce all'inizio degli anni 80 con i primi gruppi hardcore newyorkesi, ma che ha la sua esplosione dopo un piccolo periodo di calo nell'86, appunto tra l'86 e l'89, 86, 89, 90, ed è in realtà questa l'elemento interessante, secondo me, è da un lato, la scena newyorkese, che è una scena hardcore che viene un po' dopo quelle del resto degli Stati Uniti, ha il suo apice, cioè diventa quella che è, possiamo definire con le lettere maiuscole, la scena hardcore per eccellenza che tutti quanti ricordiamo, e che appunto si sviluppa a New York in un momento più tardi rispetto alle altre scene tra l'86 e l'89 e ruota attorno al CBGB appunto. Un elemento interessante che hai sottolineato è che era proprio una scena di ragazzini, c'era gente che andava dai 14, anche meno, in alcuni casi 12 anni, fino a quelli più grandi che potevano avere 20 anni. Ed è un altro tema secondo me interessante del film, che è appunto cosa possono fare dei ragazzini di 15 anni quando hanno in mano, quando decidono di fare qualcosa, quando decidono di creare la loro musica. Ecco, questo è un altro tema secondo me, la forza dell'essere ragazzini, voler a tutti i costi fare le tue cose, e lì ovviamente loro si inventarono la loro scena, che per un periodo visse con uno strano equilibrio, dove sì, c'era una violenza latente ma non era proprio costante, mentre diciamo l'ultimo periodo questa violenza sarà prevalente rispetto a tutto il resto.
Sì, costringendo anche il famoso gestore del locale, insomma, esatto, a chiudere. Ci saranno proprio delle piccole guerriglie intorno al CBGB. Ecco, entriamo un po' nel dettaglio del documentario. Tu sei andato ovviamente lì, sei andato a New York, e per raccontare questa storia umana e di musica anche hai scelto una sorta di guida fantastica, insomma, no? Noi siamo entrati proprio con un assaggio dei Gorilla Biscuits e non, il motivo c'è, raccontacelo.
Sì, Walter Streichel, che è il chitarrista di Gorilla Biscuits, compositore, poi ha suonato anche in altri gruppi importanti come Warzone e Youth of Today, gruppi importanti della scena hardcore newyorkese, e dopo nei Quicksand, che è un gruppo diciamo post rock che negli anni 90 sull'onda dei Nirvana ha vissuto in altri lidi che non erano quelli della scena hardcore. Sì, lui ha scritto in tempi relativamente recenti, una decina d'anni fa, un paio di brani dedicati a quel periodo, brani acustici, perché poi ha fatto anche dei dischi in acustico, e mi sembrava la persona giusta, e lo è stato secondo me, per raccontare, per avere uno sguardo che è anche uno sguardo esterno. Ha lavorato tanto, cioè lui ha viaggiato tanto, quindi era in grado anche di capire la, tra virgolette, sensibilità di un europeo, di capire che cosa loro hanno portato per esempio in Europa, perché poi loro hanno influenzato il resto delle scene mondiali. Mm-hmm. Per certi versi lui dice l'abbiamo un po', lui usava proprio questo termine, gentrificata, nel senso che poi loro sono arrivati in quello che era il resto del mondo e l'hanno un po' americanizzata, anche la scena italiana stessa, dove dopo che sono passati Youth of Today, Gorilla Biscuits, poi Sicopit o la Gnostic Front, ci siamo tutti un po' americanizzati, che per certi versi è un aspetto negativo di questa cosa, perché noi abbiamo avuto una scena hardcore nei primi anni 80 in Italia, penso anche a quella del Granducato hardcore, che aveva una sua originalità e una sua forza tutta propria, tutta che nasceva da tutta una serie di caratteristiche che noi eravamo in grado di esportare con un marchio di fabbrica, mentre dopo con l'esplosione di questa scena anche nei nostri lidi, noi ci siamo tutti, molta gente ha cominciato a guardare più a loro, a come si vestivano, a come suonavano quei gruppi, a cantare in inglese.
È stato difficile reperire del materiale? Come hai lavorato?
Allora, io sono ovviamente in questo documentario il regista e un co-produttore di minoranza, perché la produzione è della Sarat Pictures di Torino. Sì, è stato difficile perché non abbiamo avuto un paio di tentativi di coproduzione, prima con una casa di produzione tedesca e poi con una casa di produzione americana, ma che hanno portato a molto poco, quindi diciamo tutto quanto è stato fatto da qui, che significa anche difficoltà enormi. In altri casi devo dire che se non fosse che la scena hardcore è comunque di per sé una scena fatta da ragazzi, da gente che non fa parte dello star system, avremmo fatto fatica a trovare alcuni materiali, quindi molti ci sono stati dati gratuitamente. Faccio un esempio, una fotografa che si chiama Brooke Smith, che è una delle protagoniste di Grey's Anatomy e che faceva parte di quella scena, ci ha dato una trentina di foto. È una delle attrici anche del Silenzio degli Innocenti, gente che comunque ha fatto altri percorsi, oppure in altri casi gente che ha lavorato in un giro diciamo più alto, legato alla Rock Hotel, che era una cosa abbastanza grande che diciamo metteva assieme un po' hardcore metal, e a delle cifre ci hanno dato dei materiali d'archivio molto bello, filmato a delle cifre assolutamente abbordabili. Però è chiaro che il fatto che fosse una storia che parlava di hardcore, il fatto che ci fosse Walter come protagonista, ci ha aiutato a trovare un materiale che comunque, ripeto, nonostante ne manchi, perché poteva esserci anche qualcosa di più, fotografa bene che cos'era quella scena, il modo di anche solo di vestirsi, perché secondo me, certo, è sempre interessante vedere vedere dei ragazzi 30 anni fa come erano rispetto a oggi.
Il documentario è già stato presentato in giro, c'eri anche tu naturalmente, quindi le presentazioni diciamo ufficiali, come ha risposto il pubblico?
Allora, io intanto sono contentissimo di essere qui perché per me è un posto bellissimo. Sono stato un mese fa a vedere questa mostra meravigliosa sulla storia delle discoteche. Io sto producendo un documentario di due registe sulla storia della discoteca e quando sono stato anche a Tenax a filmare,
certo, per
dire,
per forza.
Abbiamo incontrato con le registe, non sono il regista, Alex Neri, ma e certo, altri personaggi diciamo della storia di della musica della discoteca di Firenze. Quindi per me è quel posto, tornando al Pecci, dove ho visto recentemente questa mostra, è bellissimo essere lì. Devo dire, il documentario è stato presentato in anteprima al Biografim a Bologna con un sold out, abbiamo vinto il premio del pubblico, poi siamo stati da Taranto a Siracusa, adesso siamo stati a Milano, Torino, Genova, Venezia, saremo a Perugia, Matera, Viterbo, di nuovo a Bologna lunedì, poi mi sfuggono sicuramente le altre città. Ieri eravamo a Roma, sono a Roma in questo momento, e devo dire che stiamo lavorando sulla Puglia e le Marche. Devo dire che per un documentario che comunque racconta qualcosa che comunque rimane nicchia per un pubblico italiano, le cose stanno andando molto bene, tenendo presente che poi verrà trasmesso tra qualche mese su Sky Arte. Quindi diciamo che su Italia abbiamo fatto un bellissimo lavoro e mi fa molto felice. Ripeto, questa cosa dei Pecci a me mi è arrivata poi pochissimi giorni fa, mi ha fatto davvero felice perché comunque, ripeto, un posto interessante e secondo me è proprio a volte, sai, andare al cinema quando vai a vedere un documentario magari, sai, ci sono poche persone, dipende dalle situazioni, può anche essere una cosa così. Invece secondo me quando viene accolto in uno spazio così, così bello, è anche un'esperienza piacevole. In questo sicuramente sono molto, molto contento e orgoglioso.